Chiaramente interrogabili. Quindi infatti lì fu il mio Alessandro e sfidate un po' lo sguardo dell'insegnante, non troppo perché poi l'eccesso opposto non paga. Comunque, bando ai giochi, quando io dico ai miei alunni che quello è il momento più importante della giornata scolastica, loro non mi credono. Qualche giorno fa una mia studentessa me l'ha detto, professore, ma perché tutto questo tempo per formulare l'appello? Io ho risposto, ma perché voi siete più importanti della lezione. È calato il silenzio. Quasi che avessi detto una frase magica, quando semplicemente avevo detto la pura verità. Cioè che ogni nome e cognome in persona pronunciato ad alta voce è più importante di qualsiasi altra cosa si farà in quella giornata, perché è quel nome e quel cognome che devono affrontare quella giornata. E questo l'ho imparato grazie al mio insegnante di lettere, che quando formulava l'appello voleva che rispondessimo in latino. Credo che c'è gente che ha detto, sì, ognuno ha i suoi dubbi da lavorare. E dovevamo rispondere, se eravamo presenti, a... Quindi il dramma continua, sì. Arsum, cioè, sono qui. Ma non è un semplice presente, arsum è di più, perché è un ci sono ad, intenzione verso qualche cosa. Ad, ve lo ricordate, chi ha studiato latino, con l'accusativo, complemento di molto ogni luogo, no? Quindi ci chiedeva, va bene, ok, ci sei, può essere qui, ma verso dove? Intenzione verso cosa? Se eravamo assenti, bisognava rispondere in coro, Abest, che non è un'offesa, che non ha niente a che fare con gli animali. Abest è, si è allontanato, non c'è, è distante, ab est, si è separato dall'origine. È lontana da qui. E questo mi è rimasto impresso e mi ha insegnato una cosa, che non si può essere nella vita se non ad. E noi invece ci abituiamo giorno dopo giorno, purtroppo, a una vita in cui possiamo esserci, ma essere assenti allo stesso tempo. E quando io chiamo questi ragazzi, uno per uno, all'interrogazione, deve venire lui con quel nome e cognome, non può venire un altro. Non so qui, ma a Milano si esce fuori. C'è questa che fa esci per dire vieni a sostenere l'interrogazione. Ecco, questo affacciarsi, aprirsi alla vita che puoi sostenere solo tu e non un altro. E devi essere pienamente presente, sia prendere un brutto voto, sia prendere un buon voto. Ci sei solo tu e non un altro. È la natura che in genere tende al risparmio. Su questo non ha voluto risparmiare, perché a proposito del contatto digitale tra, nella Sistina, tra Dio creatore e l'uomo, ci sei solo tu. Ti chiami? Alessandro, perdone. Non eravamo d'accordo. Ci sei solo tu che hai quell'impronta digitale. 80 miliardi di persone che sono passate sulla faccia della Terra fino ad oggi, solo tu hai quell'impronta digitale. Quindi se farai la carriera di delinquente ti identificheranno così. E se non vuoi fare il delinquente, comunque sei così identificabile. Il che significa che c'è qualche cosa di unico e insostituibile in ogni punta di vita. Questo lo sapeva molto bene Giacomo Leopardi, che in una delle sue lettere a un certo punto scrive: laddove ai miei disegni si richiederebbero molte vite, non ne avrò neppure una. Allora, al momento di formulare l'appello, di chiamare quel nome, mi viene da chiedervi: ma quali sono i disegni con cui volete riempire questa vostra vita? Giacomo Leopardi, accusato di essere uno, insomma, irrompito e pessimista, era un ragazzo che a 21 anni scriveva questo. laddove i miei disegni si richiederebbero molte vite, io non ne avrò neppure una. Che cosa significa essere presenti? Che cosa significa che in ogni vita ce ne può essere più di una? E quale stiamo vivendo in questa? Quale abbiamo scelto di vivere? Quanto siamo presenti alla nostra vita? Questo è quello che mi ha insegnato Leopardi. Che quando sembra che la vita ti abbia dato pochissimo, è proprio allora che sei chiamato a chiederti cosa ne fai. È lui che sapeva nella sua povertà e fragilità che forse non ne avrebbe avuta neppure una, diceva: dove li metto tutti i disegni che ho da realizzare in questa mia breve, fragile vita? Quante vite ci sono in una vita, ragazzi? Quante vite ci sono in una vita? Quando è l'ultima volta che ci siamo chiesti questo? Perché ci svegliamo la mattina? Perché ci alziamo quando sono la sveglia? Sì, bisogna farlo, ma che cosa? Qual è l'ultimo momento in cui ci siamo lasciati conquistare da una realtà per cui lottare, in cui eravamo pienamente, unicamente, essenzialmente presenti? Eravamo noi e non ci poteva essere nessun altro. Come questi uomini che nella notte si sono messi un paio di sci e sono andati a soccorrere persone sotto tonnellate e tonnellate di neve, hanno cominciato a scavare nella notte con le mani. Questo è essere presenti. In queste situazioni si chiarisce chi siamo e che cosa crediamo. Razionalmente, che senso ha mettersi in viaggio di notte e cominciare a scavare? Quella è presenza. E noi quant'è che siamo così pienamente? Quando è l'ultima volta che ci è successo? Ve lo dico io, con l'aiuto di Leopardi. È successo lo scorso 10 agosto. Dice, come fai a sapere? Perché eravate lì fuori, sotto le stelle, no? Sorride, sì, l'ho beccato. E che cosa è successo sotto quel cielo stellato? Che abbiamo aspettato di guardare se una scia luminosa a un tratto potesse accendere quella volta, perché volevamo agganciare a quella caduta, a quel fuoco, a quell'ardore, un nostro desiderio. E in cuor nostro l'abbiamo espresso. Uno, due, massimo tre, se siamo stati proprio fortunati. E perché questo vezzo un po' sentimentale di associare a una stella che cade, poi tutto tranne che una stella che cade, un desiderio che invece si solleva? L'etimologia delle parole senz'altro ci aiuta, perché la parola desiderio c'ha dentro le stelle, lo sapete, desidera vuol dire distanza dalle stelle, così come chi è privato delle stelle è un disastro, che ha la stessa etimologia però è negativo, no? Disastro, senza stelle, desiderio, mi aggrappo a una stella. E abbiamo espresso quell'autentico voler stare al mondo pienamente presenti, se per un attimo si potesse realizzare, se per un attimo fosse vero che il cosmo nei suoi movimenti imprevedibili si sta muovendo con i miei desideri, che questo mio essere al mondo è pienamente sensato. Ed è dentro un meraviglioso spettacolo. L'amor che muove il sole e le altre stelle, avrebbe detto Dante, che lo sapete, chiude ogni cantica della Divina Commedia con la parola stella, non a caso. Siamo a Verona, la città chiamata per vocazione. Dante il paradiso lo ha dedicato a un veronese. Avete una bella responsabilità. Certo, Dante aveva le sue ragioni, aveva ricevuto ospitalità, bello, sì. E proprio quando parla di lui nel XVII del paradiso, dice che è nato sotto una stella forte. Perché? Perché Can Grande era nato a marzo, che è il mese dedicato a Marte. Dante era perfettamente consapevole che tutto l'universo congiura attorno a ogni singolo uomo perché quell'uomo sia pienamente presente nella sua vita. una forte stella è quella di Gran Grande, un uomo di guerra, un uomo a cui viene dedicato il paradiso. La stessa cosa, di questa stessa cosa era convinto Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, in uno dei suoi appunti giovanili, scrive che vorrebbe costruire una casa pensile in aria sospesa con funi ad una stella. Dai, vabbè, queste sono cose di poeti, sono frasi sentimentali che uno scrive nei momenti in cui veramente un po' ci crede alla vita, poi tutti i giorni quando esci dal letto, altro che. E se invece noi avessimo un po' il coraggio di ascoltarli, questi poeti, e ci rendessimo conto che veramente l'unica maniera di fondare le case è fondarle in alto, cioè costruirne una pensile in aria sospesa con funi ad una stella. Lui che nel suo diario in quegli stessi anni appuntava il suo divertimento era passeggiare contando le stelle. Il pessimista le parli, dai, non fa, i pessimisti non fanno le passeggiate sotto le stelle, si mettono a contare. Eppure lui sì, lo fa. E vuole costruirci una casa su queste stelle. Poi l'indomani, dopo aver espresso quei desideri nel cuore della notte, vi svegliate e dite, sì dai, è stato un gioco bello. Ah, ma lo dici il tuo desiderio? No, 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 sennò poi non si avvera. È stato un gioco, è stato un gioco. È autentico quello che hai, quando non è autentico? Quando è che non ci concediamo il lusso di essere all'altezza della vita? Solo quando diventiamo un po' sentimentali, un giorno su 365 e gli altri 364 nell'abbraccio del cinismo che ci dice che non c'è niente da desiderare né da realizzare, un susseguirsi ripetitivo di giorni che ci separano dal momento della ripartita. Allora, qual è il vero di queste due cose? 364 di cinismo e uno di sentimentalismo. Quale scegliete? C'è un modo di tenerle insieme queste due cose? Mio padre tutta la vita ha lottato per rispondere a questo. Come si fa ad avere un cielo stellato per 365 giorni l'anno? Se io con lui riesco a dare la formula a questo, la risposta a questo, questa serata sarà servita. Adesso mentre prima eravamo più scettici, adesso dice, se questo veramente ci racconta questa cosa, qua cambia, cambia. Ma me l'ha insegnato lui, Mentre preparavo questa chiacchierata, mi sono imbattuto in un bellissimo quadro di un pittore fiammingo che rappresenta una scena di vita quotidiana. Un quadro molto bello, perché di bellezza che parliamo stasera, è sempre solo di bellezza che parliamo stasera, ma per favore svincoliamoci da un'idea di bellezza che non c'entra la vita di tutti i giorni, quelle fughe un po' estetiche che a volte ci prendono, ma che poi sono effimere. Parliamo di bellezza come ne parlava un grande filosofo antico che diceva che la parola bellezza in greco kalos ha la stessa radice, se lo inventava, ma ne aveva bisogno. Di un verbo che significa chiamare, kale. Perché era convinto di un fatto, che la bellezza è chiamata. Perché per i greci, quando una cosa è bella, inevitabilmente è anche vera e buona. E quindi, siccome il bello è ciò che ci raggiunge prima del vero e del buono, loro si mettevano in cammino per capire qual era il vero e il buono che si nasconde dietro quel bello. Per questo noi associamo una stella cadente, che è una cosa bellissima, al nostro desiderio più autentico. Perché siamo convinti che quello sia un momento di verità piena. Ma poi ce ne vergogniamo qua. Per quel brutto vizio di non sentirci all'altezza della vita, che è il vizio più grande che abbiamo. Questo signore, che era uno degli allievi di Vermeer, dipinge questo quadro di vita quotidiana, perché quello che ci siamo detti è questo, come si fa ad avere questo cielo stellato 365 giorni l'anno. Come Come si fa a costruire questa casa? Pensi, ancorata con delle luci alla stella? Come si fa a rimanere fedeli ai propri desideri più autentici? È la scena di vita quotidiana che viene rappresentata, infatti, intitolata Donna che si allaccia il corsetto mentre culla la propria bambina. Un quarto d'ora di titolo. Perché lo sapete, questi pittori che dipingevano la vita quotidiana, poi dovevano dare un titolo alla vita quotidiana. E quando dipingi una donna nei suoi impegni quotidiani, una donna fa 18.000 cose contemporaneamente, lui chiaramente ne avesse due. E già il quadro era un titolo di mezz'ora. Immaginatevi se avesse detto tutto, no? E effettivamente c'è questa donna che sta cullando la propria bambina, la guarda, intanto con l'altra mano allaccia il suo corsetto, ma sta succedendo una cosa. Il vero protagonista del quadro chi è? È la bimba, là dietro, l'altra figlia, che ha visto la porta aperta, da cui esce una luce che invade questa scena di vita quotidiana che sembrano gli incontri ravvicinati del terzo tipo. C'è una luce aliena, e alieno viene dal latino altro, qualcosa che viene da fuori, una bellezza che chiama, che appartiene a un altro mondo. E lei si sente presa da questa chiamata e si avvicina alla porta. Che cosa c'è mai dentro quella luce? Non lo sapremo mai. Il quadro ce la fa desiderare. Chi ha capito chi, come si guarda questo quadro è il cane? Perché il cane si sta chiedendo con chi vado? Cioè, da un lato è vicino alla padrona che è lì presa e non sa se dire, ma ti sei reso conto di dove sta andando l'altra? Però lui pure vuole uscire a giocare con la bambina, no? Quindi è lì un po' in tensione, come siamo noi nella vita di tutti i giorni, sempre presi dalla ripetitività dei gesti, delle cose da fare, da rifare, che ci stancano, che ci tolgono il gusto di vivere. Mentre c'è una luce che viene da fuori e sembra appartenere a un altro ordine di realtà, c'è un modo di metterle insieme queste due cose. Come a me questo interessa come uomo, per me, c'è un modo di tenere insieme la luce e il buio, di illuminare il quotidiano. E non lo facciamo ogni sera, quando accendiamo una lampadina, stanchi dopo una giornata di lavoro, e speriamo che quella pagina che apriremo quella sera ci faccia vincere un po' la paura del buio. E apriamo quella pagina sperando che finalmente arrivi quella luce che aspettavamo. E giorno dopo giorno apriamo ancora un'altra pagina e speriamo che quella dopo ci abbia la soluzione. E continuiamo così tutta la vita a cercarla. Recentemente ho visto un film molto bello, intitolato Genius, in cui si racconta l'amicizia di uno scrittore con il suo editor. E siamo in piena crisi economica del 29, a un certo punto questo scrittore, tornato da un viaggio in Francia dove ha presentato i suoi libri con grandissimo successo, torna e vede una coda di persone che stanno chiedendo la minestra, perché non hanno più niente. Allora viene preso da un momento di sconforto e dice al suo amico, di fronte a questo il mio lavoro è effimero. Allora un amico lo prende e lo porta sui tetti di Manhattan, fa vedere la città dall'alto e dice, vedi, c'è stato un tempo in cui gli uomini, dopo una giornata di lotte, si ritiravano attorno a un fuoco. E quel fuoco li scaldava, ma serviva a tenere lontani i lupi che attorno ululavano e digrignavano i denti. E in quel silenzio che li atterriva e faceva tremare, a un certo punto uno trovava il coraggio di cominciare a raccontare. E non avevano più paura. Il tuo lavoro non è effimero. Aiuta la gente a non avere più paura. Questo fa la vera letteratura. Ci aiuta ad abitare quella nostra condizione fragile e pienamente autentica, di chi si sa all'altezza della vita. Non nonostante, proprio grazie alla sua fragilità. E ogni sera noi questo gesto di una stella cadente lo ripetiamo da precedente alla bambina che invece lo dica. Tutto questo per parlare di leopardi? Che c'è tra i leopardi? Altro quanto tempo è passato oggi? Mettiamoci. Ma stiamo già parlando di leopardi? E tutto questo l'ho imparato da lui. Sapete quando l'ho conosciuto? Avevo 17 anni, poi ho cominciato a disegnare, no? Anch'io quando ero particolarmente attento cominciavo a disegnare. E avevo 17 anni e il mio insegnante di lettere, quello di prima, il giorno in cui dovevamo cominciare le parti, c'è qualcuno di voi che fa l'ultimo anno di maturità, l'ultimo anno di scuola? Solo loro tre. Avete iniziato quest'anno scolastico con le parti. No, uno dice, mamma mia che sfortuna, già un anno difficile, con l'ultimo anno cominci con quest'autore qui. Proprio andrà malissimo. E invece andrà benissimo. E mi ricordo questo nostro insegnante che quando entrò, cominciò con il raccontarci i guai che aveva avuto in famiglia, la gomma, il pessimismo, in tre fasi. Lui ve immaginate se per un attimo tornasse qui io parli e dicessimo, Giacomo, guarda, noi veramente ti abbiamo capito. Sì, benissimo, raccontami che cosa vi ho lasciato. Guarda, tu sei uno che è passato da tre fasi di pessimismo. Prima quello soggettivo, poi a un certo punto, in una certa data che noi ti sappiamo dire, sei passato a quello storico, perché le sfortune che avevi le vuoi condividere quantomeno con i tuoi contemporanei, non era giusto tenertele tutte per te. Ma poi non contento di questo, hai voluto coinvolgere ogni singola cellula, ogni singolo atomo dell'universo. E il tuo pessimismo si è fatto cosa? Grazie Giacomo per averci dato tutto questo. Io sono convinto che lui si arrabbierebbe molto, si indispettirebbe. Dice, ma no, mi avete ridotto a una formula psicologica. Io che l'ho detto tutta la vita. Per trasformare il mio corpo fragile. Un ragazzo alla periferia dello Stato Pontificio all'inizio dell'Ottocento diventa la più grande voce poetica moderna italiana. Ma vi sembra che una cosa del genere possa venire fuori da un pessimista? O è uno che si è messo di notte in sci e ha cominciato a scavare, cioè pienamente presente a se stesso? Non sarà che noi non siamo a volte pienamente presenti a noi stessi perché abbiamo tutto, non abbiamo più niente da desiderare. E quel cielo stellato che ci ricorda che ci sono cose più autentiche per cui essere presenti e per cui vivere, non pensiamo che ci riguardi. C'è un mondo che c'è la luce nel quotidiano, crepuscolo nelle nostre giornate. Quel professore ci lesse, anzi, recitò a memoria, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Che fai tu, luna, in cielo? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Ma perché dare al sole, perché reggere in vita chi poi di quella consola convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Dimmi, o luna, che vale? Un pastore la sua vita, la vostra vita a voi. Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Dimmi, perché giacendo a bellagio ozioso s'appaga ogni animale? Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale. A che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Questo io conosco e sento che degli eterni giri, che dell'essere mio frale. La parola fragile nei versi italiani non ci entra perché sdrucciola. e i poeti con le parole sbucciole hanno dei problemi. Quindi c'è la versione bella, frale, piana, la nostra poesia, la poesia di parole piane. Che dell'essere mio frale qualche bene o contento avrà forse altri, a me la vita è male. Forse se avessi io l'ale da volar sulle nubi, annoverar le stelle ad una, oh, come il tuo narrar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte il mio pensiero, forse in qual forma, in qual stato che sia, dentro comino cuna, è funesto a chi nasce il di Natale. Quando ho ascoltato queste parole, ho detto, tu sei il mio poeta. Perché? Intanto perché fa un sacco di domande. È il primo poeta della letteratura italiana che usa di più il punto interrogativo. Bisognerebbe scrivere una tesi di laurea, un saggio, sui punti interrogativi dei romanzi. Perché? Perché il punto interrogativo è quel segno di interpunzione che assomiglia a un uomo che sta camminando sul mondo, ma a un certo punto si piega su se stesso e dice, ma io dove sto andando? È consistente quello che calpesto? Il pavimento che calpesto? Di che è? Allora sì che poi si può sollevare ogni tanto e guardare quel cielo stellato e dire a che tante faccende? Perché ci sono così tante stelle? E io che sono? 13 punti interrogativi in un'unica poesia, pastore errante. Prima invece una bella poesia tronfia, la poesia italiana piena di retorica, tutti punti esclamativi, tutti molto sicuri di sé. Dai, Leopardi, non si fanno le poesie con i punti interrogativi, non si fanno le poesie con i pastori, con i greggi, ma che poesia è questa? Da dove ti è venuta l'idea di fare una poesia su queste cose quotidiane? Non si parla di cose impoetiche nella poesia, Leopardi, la poesia si fa con le cose poetiche. Luce e quotidiano, come si fa la poesia? E quei due forse mi folgorarono, perché da un lato mi ti dice, forse se avessi l'ali più felice sarei, cioè c'è qualche cosa dentro di me che mi fa immaginare che la mia condizione fragile è una condizione fatta per sollevarsi, per raggiungere una pienezza. O forse il di Natale non è altro che il primo momento che ci porta alla tomba. Non dà la soluzione, dice, forse, forse. Questo mi piaceva. Mi diceva, Alessandro, essere uomini è abitare la terra del forse, in cui ci si sente chiamati a una felicità grande, ma sempre questa felicità grande viene disattesa da qualche cosa. Allora io quando faccio l'appello, che cosa ti sto chiedendo? A chi dai retta di questi due forse? Qual è quello più vero? E lui ci lascia in sospeso su questo. Ma adesso è venuto il momento di farlo entrare. È già qui, è da qui, ma dobbiamo guardare il suo volto. Io mi diverto con i miei alunni ogni volta che inizio un autore a immaginarmi che lui entri in classe e a provare a capire che cosa farebbe. Esempio, se entrasse Beethoven in classe, è chiaro che salirebbe sulla cattedra, si aggiusterebbe i capelli e comincerebbe a declamare qualcosa, tanto Beethoven. Mozart si metterebbe in un angolo, tutto contento con una cosa bellissima che vede solo lui. Si mette in quell'angolo, la guarda ogni tanto e ti dice, mamma mia. E tu devi avvicinarti a capire che cosa nasconde, no? Leopardi, secondo voi cosa farebbe? Leopardi aprirebbe subito la finestra, intanto perché è entrato in una classe di adolescenti. Uno dei gesti che realisticamente bisogna fare, una scuola di ginnastica. Aprirebbe la finestra e comincerebbe a guardare fuori. Ma non per qualche minuto, per una mezz'ora, per un'ora. Tanto lei non è scemo questo guardo tutto il tempo alla finestra. Che cosa ci sarà lì là fuori? È la bambina della luce. Lui che aveva molto molto simpatico, era anche carino, no? Guardate che meraviglia questi occhi. azzurri, intensi, luminosi. Questo è un quadro che gli fecero quando aveva più o meno 20 anni. E io quello che vedo, un giovane, pieno di vita, no? Certo, questo quadro sempre qualche cosa di ambiguo me lo ha suggerito. E io mi chiedevo, ma che cosa, perché è un po' ambiguo? Allora, ho cercato di capirlo, mi sono avvicinato sempre di più. E poi ho fatto un gioco di, dopo aver guardato con attenzione questi occhi pieni di luce, di dividere a metà il volto. E mi sono reso conto che ci sono due metà in questo volto. Tanto avete visto questa fronte amplissima che dice grandi pensieri, la ricerca della verità attraverso la ragione, questa biblioteca consultata giorno per giorno dai 15 ai 18 anni fino a perdere la salute da solo, imparo greco, latino, ebraico, tedesco, francese e inglese, e voi vi lamentate per una lezioncina del giorno prima. Da solo, perché? Perché il segreto della felicità per lui era nei libri all'inizio, ma non usciva fuori dai libri sta felicità, mannaggia. E allora sta fronte ampia e sti occhi pieni di luce che guardavano le stelle di notte, poi guardi questa metà destra del suo volto e che cosa vedi un ragazzo sereno, tranquillo, che guarda alla realtà con pace, quasi un mezzo sorriso accennato. Poi copri questa metà, guardi l'altra metà e c'è uno invece malinconico, triste forse, no? Serio, direi serio. Forse se avessi orari più felici, forse invece. In un unico volto, questa doppia ricerca, come si fa a tenere insieme questi due lati della vita? Quello che se ne vorrebbe fuggire nell'immaginazione di una felicità possibile, che esprimiamo un giorno su 365 e gli altri 364 di grande malinconia, perché non è mai come sarebbe dovuto andare. E uno la sera chiude la porta di grata, neanche oggi. E allora dobbiamo andare più in profondità e chiederci qual è il segreto di questa ricerca, di questo cuore. Allora, che cosa ho fatto con i miei ragazzi? Abbiamo preso tutte le parole dei canti di Leopardi, le abbiamo messe dentro un marchingegno che conta la frequenza di certe parole all'interno delle composizioni ed è venuta fuori una nuvola. Ecco qua, questa è la nuvola di Leopardi, di tutte le poesie di Leopardi. Ora voi mi dovete dire se le dominanti del cuore di un ragazzo sono queste, come lo si fa a definire pessimista? Vita è la parola più grande, lì sulla sinistra, gigantesca, strappare alla vita il suo segreto. E accanto che cosa ci mettiamo? Ci dobbiamo sommare tre parole, petto, cor, core, sono lì, una accanto all'altra, che dicono la stessa cosa, quindi se le sommate fanno una parola grande, se non più grande, di vita. Ecco, grazie Roberto. Eppure poi c'è questo fato che ostacola questa vita. E poi c'è il tempo lì al centro, il giorno, la natura, grande nemica di questa vita che cerca la felicità, il mondo con le sue regole, la morte. Ma poi verso destra emerge un sempre, emerge un quando, emerge un cielo, emerge un te. Sembra che ci siano questi due cuori, la vita e un tu, che non si sa bene dove sia, questa grande risposta a questa felicità che non arriva mai. E come ha fatto Leopardi a strappare questo segreto alla vita? Lui voleva scrivere un'opera che non è riuscito a scrivere e doveva essere un alternarsi di prosa e poesia sull'etna della vita dell'uomo. Allora io mi sono divertito nel mio libro a raccontare quest'etna della vita, andando a prendere il materiale che secondo me Leopardi aveva preparato per quest'opera, che è quello che poi ci ha scritto. E allora l'adolescenza come arte di sperare, la maturità come arte di morire, la riparazione come arte di essere fragili e il morire come arte di rinascere. Le quattro età della vita che non sono cronologiche ma sono interiori. Che ho trovato. E allora ora sarebbe bello se riuscissimo a ripercorrere rapidamente e strappare a ciascuna il proprio segreto, perché qui vedo persone che appartengono a tutte queste età della vita, ma vi ho appena detto che non sono cronologiche, quindi è apparente tutto questo. Chi scrive, chi vuole scrivere un'opera in prosa e versi, si chiede proprio questo: come si fa a strappare dalla prosa quotidiana quell'elemento di poesia che è sempre fatto salvo? È sempre la stessa domanda. Chi ci aveva provato in passato, ve lo ricordate, sempre il nostro amico Dante, no? Nella vita nuova, una grande storia d'amore per Beatrice con dei versi che raccontano i momenti salienti di questa storia d'amore. Adolescenza o arte di sperare, età dell'incanto, età di quello che io chiamo rapimento. Come ha fatto Giacomo Leopardi a capire che voleva fare un poeta? C'è un altro quadro di Vermeer che rappresenta un cartografo che sta disegnando una mappa. A un certo punto la luce che quella bambina nell'altro quadro aveva visto entra dalla finestra e lo immortala, è come se gli stessero facendo una fotografia. Quindi lo immortala, lo blocca dal suo gestire quotidiano, lo ferma e da quella luce entra una specie di visione, appunto, di momento di rapimento. E mi è sembrata un'immagine che racconta benissimo questa fase della vita di Leopardi, in cui va a caccia di un significato nei libri, è lì chino sul proprio lavoro. Lui che magari con un passo anche in mano l'ha tenuto, sapete, quello a scrivere, ha cominciato a scrivere, poi non ha compiuto la storia dell'astronomia, perché lui aveva a che fare con le stelle sia come oggetti celesti che sono soggetti a modi ben precisi, sia come astri da interrogare. A che tante facelle, io che sono testa e cuore tutta la vita, sempre insieme nella lotta per tenerli insieme. E non usciva la formula della felicità da quei libri, non usciva. Ma a un certo punto, in una primavera del 1817, quella luce lo colpisce. E che cos'è? Niente, è una primavera. Per questo mi dico che si sarebbe affacciato dalla finestra se fosse entrato in classe. Vede la bellezza di questa primavera nel suo esplodere e scrive a uno dei più grandi intellettuali del suo tempo, Pietro Giordani. Quando io vedo la natura in questi luoghi che veramente sono ameni, belli, unica cosa buona che abbia la mia patria, e in questi tempi specialmente, a me, mi sento così trasportato fuori di me stesso che mi parrebbe di fare peccato mortale a non curarmene e a lasciar passare questo ardore di gioventù. Mi sembrerebbe di fare peccato mortale a non curarmene, prendersi cura di un pezzettino di mondo visto in una primavera. Basta questo per avere la vocazione di poeta? Sì. Perché è quella luce che entra nel quotidiano e che lo illumina definitivamente. E si chiama vocazione. Noi ci annoiamo, non abbiamo la luce della vita di tutti i giorni, perché non abbiamo vocazione. ce la dimentichiamo. Arsum ci sono, ma perché? Verso che cosa? E lui intuisce che con le parole deve prendersi cura di quella bellezza che ha visto, che ha riconosciuto come chiamata. Sarebbe peccato mortale lasciar passare questo ardore di gioventù, quel fuoco che tu vedi in classe in ciascuno dei tuoi ragazzi che vuole esplodere e che quando non trova cosa bruciare, l'essenza viva di qualche cosa come si fa con i profumi, si rivolge contro se stesso, perché la vita è fatta per bruciare, per ardere. E quando non trova che cosa bruciare, distrugge. Non c'è via di mezzo, o si crea o si distrugge. E lui, in questa primavera, coglie il rapimento poetico. Pietro Giordani, intellettuale, che si vede recapitare la lettera di un imberbe ragazzino dalla periferia dello Stato Pontificio. Intanto gli risponde, questa è già una cosa. E gli dice, ragazzo, sì, tu hai talento, però guarda, per diventare poeta bisogna passare 20 anni a fare prosa. Poi forse capirai qualcosa delle parole, devi fare poeta. Risposta di Giacomo Leopardi, eh? Sai quando arriva quell'adulto che ti dice, ma vuoi fare il professore, sarai morto di fame, lascia perdere. Non ti ricordi. Risposta di Giacomo Leopardi. Parrebbe di far peccato mortale a non curarmene, a lasciar passare questo ardore di gioventù e a voler divenire un buon prosatore e aspettare una 20 anni per darmi alla poesia. No, devo cominciare subito. Questa lettera è del 17, voi non mi fate gli scherzi, anche così, è del 17 e 2 anni dopo noi abbiamo l'infinito. Non so se mi spiego. Mi raccontava l'altro giorno in piscina un amico un po' più attempato, dice, sai che mi diceva sempre mio padre, a 21 anni mio padre aveva scritto l'infinito, tu non hai fatto niente. Perché siccome sapeva che avevo scritto questo libro su mio padre, mi raccontava questo suo lutto esistenziale. Se avessi ascoltato il consiglio di Pietro Giordani, noi non avremmo un verso uno di Giacomo Leopardi. Questa lettera è del 17, in che altro è morto Leopardi, tu che stai disegnando a registrarle? Non lo puoi sapere perché non ci sia arrivato nel programma. Per i passi è andato male. 1837, quindi esattamente 20 anni dopo. Pensate se gli avesse dato retta. Rapimenti, rapimenti che ci chiamano alla vita con una vocazione profonda, che danno un senso a ogni cellula, che ci fa essere presente in ogni circostanza. Io mi ricordo i 3 momenti di rapimento della mia adolescenza, sul piano del fare. Questo c'è un altro piano dell'essere, ma sono fatti miei. Il piano del fare, quando una sera, doveva essere una domenica tipo questa, che tu sei già sull'infinito, mi piace, lascialo da dietro, bellissimo. E una sera non avevo fatto i compiti per tutta la domenica, sapete, uno dice, c'ho la domenica per fare i compiti, no? Cioè, prima dice, c'ho il sabato per fare i compiti, poi la domenica dice, c'ho la domenica mattina, poi dice, c'ho la domenica pomeriggio, e poi basta. E negli anni 90 quello che facevi era accendere la televisione la sera. E mettevi a scanalare nella ricerca di qualche cosa che giustificasse il continuare a fare i compiti, no? E mi sono imbattuto in un'immagine di un film in cui c'era un professore, Keating, che raccontava ai suoi ragazzi la letteratura e diceva loro, ma sapete, devo dirvi un segreto, sapete perché l'uomo scrive poesie? E poi chiudeva questa scena bellissima citando una poesia di Whitman che in cui chiede alla fine ai suoi ragazzi, in questo grande poema della vita, qual è il tuo verso? Ah, ecco, ogni tanto non fare i compiti serve. Perché? Perché ti viene incontro una chiamata E io in quell'immagine di quell'uomo, in quel film, ho visto quello che sarei stato nella mia vita. Cioè, io voglio essere come lui, voglio raccontare storie belle alla gente. Attorno a un fuoco, mentre fuori i lupi digrignano e urlano, perché avere un po' meno paura. Prima chiamata. Seconda chiamata. Il mio insegnante di lettere, quello che ormai sto raccontando a destra e a sinistra, che un giorno mi chiamò a chiamare tu alla fine della lezione, disse: Alessandro, vieni qua, quando il professore ti chiama tutto tu, già per dirti qualcosa di brutto, giusto? Esperienza comune, no? Invece mi ha detto: Alessandro, ti ho portato il mio libro di poesie preferito, te lo presto. Lo leggi e me lo restituisci fra due settimane. Ora, se voi ricevete un mattone con suo scritto Friedrich Hölderlin, poesie, a 17 anni, dite: no, cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Eppure, quelle due settimane, io ho capito quanto grande poteva essere il mondo. Perché leggevo quei versi e non li capivo. E quindi c'era qualcosa di più grande di me da scoprire. Leggevo quei versi e le note al margine del mio insegnante a matita che reagiva a quei versi, e io ero curioso di sapere come quell'uomo voleva confidare a me quel segreto, solo suo. E quel giorno ho capito che mi era stato passato un testimone. Perché lui mi sta dicendo: vedi in te un fuoco che è stato lo stesso mio e che forse un giorno ti porterà da qualche parte. L'ardore, sarebbe peccato mortale rinunciare a questo ardore di gioventù. Come fate a essere spenti a 15, 16, 17 anni? Quando io chiedo a un ragazzo durante magari una firma: qual è la tua passione dominante? Non ce l'ho. Nel frattempo, e niente, ero su WhatsApp. E no, non funziona così. Però ci vuole qualcuno che ci chiama, una bellezza che ci chiama, un ardore che si accende. Terzo rapimento, drammatico, la morte del professore di religione del mio liceo, padre Pino Puglisi, che all'inizio del quarto anno non tornò nella mia scuola, ma era mio professore direttamente. Scuola, perché gli avevano sparato nel quartiere di Brancaccio, dove portava alcuni dei ragazzi della scuola a fare volontariato, e che faceva studiare questi ragazzini e questi adolescenti nel quartiere di Brancaccio per far vedere loro una vita diversa, e che quando interrogarono il suo assassino, che poi cambiò vita dopo averlo ucciso, e gli chiesero: perché avete ucciso quel sacerdote? Lui rispose: perché si portava i cirilli cuito. Traduco: per i nati sopra il po'. Perché si portava i bambini con lui? Con lui, non da lui. Con lui. Quella scena in cui porta i ragazzini a vedere un cielo stellato un giorno di agosto. E uno di questi bambini dice ad alta voce: Mino, Pino, ci sono le stelle. E Pino risponde: sì, ma ci sono anche a Brancaccio. Se vabbè. Restituire le stelle ai bambini, uno sguardo alto sul mondo. A testa alta, diceva sempre, a testa alta dovete andare, a testa alta, questo è il suo. Perché nessuno può darvi la dignità che già avete, a testa alta. E allora, se l'insegnante di prima mi aveva fatto vedere che cosa avrei dovuto fare, questo qui mi ha fatto vedere come l'avrei dovuto fare. Nessuno diventa uomo innanzi di aver fatto una grande esperienza di sé, la quale, rivelando lui a lui medesimo e determinando l'opinione sua intorno a se stesso, determina in qualche modo la sua fortuna e il suo stato di vita. Il conoscimento e il possesso di sé medesimo suol venire o da bisogni e infortuni o da qualche passione grande, cioè forte, e per lo più dall'amore. Che? Dobbiamo unirsi? No, già quello fate. La conoscenza di sé, l'esperienza di sé viene da una chiamata che determina in qualche modo il suo stato di vita, il conoscimento, il possesso di sé medesimo, il suo avvenire o da bisogni e infortuni, da qualche passione grande, cioè forte, per lo più dall'amore. E noi che li vogliamo difendere da ogni infortunio, da ogni difficoltà, quando invece proprio grazie alla morte di quell'uomo, a quel sangue che mi sono svegliato fino a l'inconsapevolezza di un'adolescenza vissuta in maniera autoreferenziale. E che ci fai tu di questa vita, se l'ho lottata? Che ci fai tu di questo sangue? Se io muoio per le cose che ho raccontato a scuola, tu che fai? Questi sono quelli che prendono le scimmie ancora della notte e cominciano a scavare e a cercare la vita degli altri uomini che è incastrata lì da qualche parte sotto il ghiaccio. Così, faccia come lo fatti, trova questo fuoco e a poco lo trasforma nella sua vocazione di poeta. E 2 anni dopo ci regala l'infinito. Adesso sì. E che io Roberto lo faccio impazzire, perché ogni volta cambio l'ordine delle cose che dico. Ma lui mi vuole bene lo stesso. L'infinito. Ascoltiamo.
Sempre caro in tu queste monolle, e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il vuoto esclude. Ma se dentro miranno in determinati spazi di là da quella, e sorrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fino, ora e poco al comando. E come il vento lo stormito a queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce lo comparando. E mi sovviene bene, e le molte stagioni, e la presente è viva, e son di lei, così tra questa immensità non è presente mia, e il naufragarmi dolce in questo mare.
Perché questa lettura terronica dell'infinito? Tratto dal film di 100 passi, e chi sta recitando una nuova questa poesia è Peppino il passato, che la sta recitando attorno a un tavolo in cui è seduta una famiglia allargata, no? Ci capiamo di che famiglia si tratta. E anche lui aveva capito che c'è una luce in un quotidiano che può essere tenebroso e vale la pena mettere in luce. L'infinito. L'infinito negli occhi di questo ragazzo che muore per le cose in cui credeva. L'infinito di Leopardi. Quanti versi ha l'infinito? Qualche cosa sapete? No, ragazzi, avete fatto l'autorità questa sera. Sono 15 versi. Grafia di Giacomino. L'altro giorno mi ha scritto una mamma che stava leggendo il mio libro e a un certo punto c'era la pagina aperta sulla fine del libro in cui ho voluto che ci fosse il manoscritto che avete lì davanti. E la sua bambina di 4 anni dice: mamma, perché ci sono queste note su questo libro? Meraviglioso. La bambina non sa leggere e pensa che queste siano note. Sono note musicali, perché appartengono a quel momento in cui la parola viene usata con tale perfezione e cura, la cura di quell'abbinamento di cui parlavo prima, da sconfinare in un linguaggio che esce fuori dal tempo e dallo spazio, e ha in sé una luce interna ormai, che è quella che ha la musica. La poesia aspira alla condizione della musica, e Leopardi lotta in questi 15 versi per strappare la musica a un limite. Sempre tutti quando recitiamo, conosciamo questa poesia, pensiamo: ah, che bella questa poesia romantica, l'infinito. sempre caro fu questa moglie, questa siepe, ciò che è sempre caro, a parte il fatto di iniziare la poesia con sempre, sempre, che bello, sempre. Voi ogni tanto vi dovete leggere i due pari, leggete quando siete tristi. Vi suggerisco l'endecasillabo che fa passare la tristezza se lo ripetete 127 volte. Dolce e chiara è la notte, e senza vento. Dolce e chiara è la notte, e senza vento. Un endecasillabo che vi porta in un'altra dimensione, dice il mondo sta andando ancora bene, va bene così. E questo è quello che fa qui. Sempre caro mi fu il limite che avevo davanti agli occhi, la siepe. In un'epoca in cui i limiti li vogliamo togliere tutti, ecco ancora una volta l'accettazione di questo essere mio fragile, che si rende conto di essere limitato nel tempo e nello spazio. Sempre cambia questa poesia, questa siepe. Non c'è infinito senza accettazione del limite. La rimozione del limite nella nostra cultura è rendersi possibile di trovare quella luce nel quotidiano, perché quella luce illumina la terra. E noi invece a tutti i costi vogliamo tutta luce. Ma non è così, non funziona. Questa è la grandezza di Leopardi. Questa non è una poesia romantica, questa è una poesia di uno che lotta con la consapevolezza di avere un limite insuperabile. E al centro di questa poesia ci mette il pensiero e il cuore. Sempre carnet, se andiamo al centro, settimo e ottavo verso, nel pensiero mi fingo e il cor che si spaura. Quindi questa tensione ancora una volta fra ragione e sentimento, il tentativo di tenerli insieme al settimo e all'ottavo verso di una poesia che ne ha 18. E nel pensiero mi fingo, in cui quel fingo non è una finzione come la intendiamo noi, è l'immaginazione. Nel pensiero io immagino cos'è oltre quel limite, perché chi conosce se stesso come limitato sa, concepisce che quel limite è fatto per un compimento e allora si percepisce la sua esistenza come un'intenzione. La rimozione dei limiti, invece, rende questo impossibile. 15 versi, di cui l'ultimo è quello che tutti conoscono, il naufragare nel dolce in questo mare. Perché 15 versi, Giacomo, e non un'altra misura? Perché nella letteratura italiana la forma poetica più comune, lo sapete qual è, il sonetto, che ne ha 14. Noi siciliani siamo piuttosto orgogliosi perché il sonetto l'ha inventato un siciliano che si chiama Giacomo Valentini, che alla corte di Federico II, e passino, che alla corte di Federico II aveva un compagno di banco piuttosto secchione, in matematica bravissimo, che si chiamava Fibonacci. Cioè, compagno di banco Fibonacci, passami il compito almeno, no? Ma Giacomo Valentini con la matematica non era bravo, dice guarda questo che ha inventato sta sedia incredibile, e Federico II gli diceva sì, ma tu Giacomo che fai qui? Dice sai che faccio? Adesso io faccio quello che Fibonacci fa con la matematica, lo faccio con la poesia. E si inventa questa forma del sonetto, 14 versi 4 più 4, 3 più 3, che è una serie di proporzioni matematiche perfette, perché la buona medievale quello che voleva che in 14 versi ci fosse la cornice per raccontare il mondo intero. Questa è la mia pretesa. Leopardi dice, sai che c'è? Siccome l'ho capito bene che la poesia è la parola che diventa corpo, io devo farti vedere che il limite della siepe è anche il limite del sonetto. E allora sai che faccio? 14 più 1. E non fa carne dolce in questo mare. Ne aggiungevo uno. Il quindicesimo è verso lo sfondamento dell'apertura dell'infinito. Ah, che bella questa adolescenza piena di incanto e di ardore. Come stiamo volando altissimi, ma quanti sospetti nel cuore di più maturi qua dentro. Senti, da me, va bene questa cosa, le fai dire ai ragazzi. Ma noi che abbiamo un po' di esperienza di vita, ma tu quanti anni c'hai? Da veniamo. Quest'anno 40. E come si fa a vivere di incanto adolescenziale tutta una vita? Ma mi sembra un modo possibile, a parte che Leopardi ci sta dicendo tutto questo, qui infinito non ci sta parlando di incanto. Ma che cosa accade? Questa vocazione poetica non prende in largo. perché? Perché Recanati non gli basta più, perché la sua famiglia non gli basta più, perché il papà e la mamma non lo capiscono, soprattutto il padre che è un po' rigido, non coglie la grandezza e il talento di questo ragazzo. La madre non era poi tanto incline alle carezze, quindi vuole andare via. E come tutti i ragazzi che si rispettano, che cosa fa? Ha un'idea, scappo di casa. Quando uno non può realizzare la propria vocazione, se ne va via, no? Ci manco, quel pessimista di Leopardi, sempre che usava la sua biblioteca, scappa di casa, è impazzito. Non me l'avevo mai raccontato. Lo so, ma non te l'avevo mai raccontato neanche che lui era goloso di gelato, che quando ormai grande gli vietavano di mangiarli perché stava male, lui nascondeva i dolci sotto il cuscino. È così, che è il primo ad aver dedicato un verso in una poesia a uno che fa gelato. L'arte di cui Barone è Vito, ma vi rendete conto? Il primo che dedica un verso a un gelataio, il pessimista delle parti, decide di fuggire, scrive una lettera a Monaldo in cui gli spiega le ragioni della sua fuga, non hai capito niente di me, vado via, perché io devo fare il poeta nel modo del conoscere questa voce straordinaria, è il fuoco, è un adolescente che spacca tutto. Si mette d'accordo con chi deve procurargli il passaporto, sapete che insomma i confini erano da nazione a nazione, anche se eravamo all'interno dell'Italia, è stato pontificio. E che cosa succede? Quello che succede ad ogni adolescente che trasgredisce. E gli va male. Perché il padre è amico di quello che deve procurargli il passaporto, no? Si incontrano, dice, ma che bella notizia, ho saputo che Giacomo finalmente se ne va via da Recanati. Monaldo. È così, i sogni di fuga. Mi ricorda questa cosa successa una volta a scuola, quando un mio alunno mi disse che proprio mi dispiace, non ci ho fatto a prepararmi perché mia nonna è stata ricoverata in ospedale, a parte il fatto che veramente fate male sempre se non è bella, non è eticamente proprio corretto. Ma poi il pomeriggio io mi imbatto nel padre di questo parco, mi faccio vicino e dico, mi dispiace, ho saputo che sua madre è ricoverata, ma come sta adesso? Non ci siamo detti nient'altro. Una signora di Italia, non sta vicino. Ma credo che sia stato efficace perché l'indomani l'alunno non è venuto. Ecco, con Giacomo succede la stessa cosa. Però ci rimane la lettera. Lui aveva affidato la lettera al fratello Paolo che doveva darla a Monaldo nel momento in cui la cosa era fatta. Questa lettera è una lettera che voi ragazzi dovreste imparare a memoria, non per prenderla con i vostri genitori, ma per una cosa che dice adesso. Questa lettera ci è rimasta, Monaldo non la lesse mai, ma noi la possiamo leggere. Tutto questo e le riflessioni fatte una parte sulla natura degli uomini mi hanno persuaso che io, benché sprovvisto di tutto, non dovevo confidare se non in me stesso. Ed ora che la legge mi ha reso responsabile di me stesso, non ho voluto più tardare a farmi carico della mia sorte. Farmi carico della mia sorte. Questo lo può dire solo uno che ha vocazione. Io so che la felicità dell'uomo consiste nell'essere contento e perciò più facilmente potrò essere felice chiedendo l'elemosina che in mezzo agli agi che posso godere in questo luogo. Odio la vile prudenza che ci raffredda e lega e rende incapaci di ogni grande azione, riducendoci come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa vita infelice, senza altro pensiero. So che mi eviterai pazzo, come so che tutti gli uomini grandi hanno avuto questo nome. E poiché la carriera di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione, non mi preoccupa che la mia cominci così. Preferisco essere infelice che piccolo e soffrire piuttosto che annoiarmi. Tanto più che la noia, fonte per me di depressione mortale, mi nuoce assai più che ogni disagio del corpo. non sta parlando della noia borghese, quella di chi non sa cosa farci delle ore. Sta parlando della noia di chi sa di essere nel posto sbagliato al mondo rispetto a quel disegno grande che ha concepito dentro di sé. Preferisco essere infelice che piccolo e soffrire piuttosto che accogliere. Quanti di voi ragazzi sono disposti a firmare queste parole? Essere infelice piuttosto che piccolo, soffrire piuttosto che annoiarsi. Ecco, finalmente, già ce la fa. Va via dalle carte. Ed inizia la seconda tappa della sua vita, la maturità o arte di morire, in cui quel grande mondo che pensava lo aspettasse, in cui finalmente si sarebbe realizzata la sua vocazione di poeta e che sarebbe stata riconosciuta da tutti, invece chiude una dietro l'altra le porte in faccia. Non si fa la poesia come la fai tu, Leopardi, lascia perdere e cambia città e le gira tutte nel tentativo di trovare il posto giusto e non gliene piace nessuna. Trova un'Italia che non lo sta aspettando. Ma come? Ma non era questa la mia vocazione, non era questo ciò che di unico gli ero venuto a portare al mondo? Ma perché non funziona? Non funziona perché è così. La vita vera va così. La nostra vocazione è messa alla prova dall'esperienza. E l'esperienza che abbatte uno dopo l'altro i nostri sogni lo fa per darci il materiale per poterli costruire. Perché i sogni non si costruiscono con i sogni, altrimenti non diventano progetti. E Leopardi, per questo, a un certo punto entra in uno sconforto tale che smette di scrivere poesie. E si dedica solo alla prosa, solo nei momenti in cui scrive le operette morali, in cui cerca la verità solo con la forza della ragione, avendo massacrato il cuore, dicendo che niente può salvare il cuore. Lui che in un altro suo passaggio dello Zibaldone aveva scritto: il tuo cuore agitato sente sempre una gran mancanza, un non so che di meno di quello che sperava, un desiderio di qualche cosa, anzi di molto di più. Rimane lì questo cuore a chiedere, la realtà invece non risponde. La felicità è il più grande inganno che ci portiamo dentro. Non si può essere felici. La natura ci fa per essere felici, ma poi non ci dà gli strumenti per realizzare questa felicità. Abbandono smette di scrivere poesie. Sono gli anni in cui a un certo punto la poesia si riaccende della figura di Silvia, che viene a raccontare esattamente questa caduta. Lei che saliva in illimità di gioventù, il limite che torna, questo limite che Silvia, piena di vita come Giacomo, suo vicino di casa, pensava di poter valicare, e invece no, all'apparire del vero, tu misera cadesti. C'è chi ha studiato con attenzione questa poesia e ha fatto vedere come Silvia è rappresentata come un astro che all'inizio sale e poi cade. Tramonta. Uno dopo l'altro i sogni vengono distrutti. Per questo la maturità è l'arte di morire, di imparare a morire nel quotidiano. Al tempo dell'incanto succede il tempo del disincanto. Ma c'è una cosa che può salvare il cuore in questi casi, ed è l'amore. Quando finalmente trovi quella persona che guarda te, solo te, tra un milione, e con quello sguardo ti dice: tu vai bene così. Lo guardi, finalmente trova questo paio di occhi. È una contessina fiorentina di nome Fanny Ragioni Tozzetti, già dal nome mi sarei tenuta la larga, ma erano altri tempi, che lo affascina, perché con lei può parlare di poesia, sembra che finalmente qualcuno capisca il suo modo di essere, questo modo di guardare il mondo da un lato sognante e dall'altro invece implacabile. Sembra che possa contenere tutto Giacomo. E che cos'è l'amore se non questo, quando finalmente troviamo qualcuno che ci permette di abitare il mondo attraverso di lui? Qualcuno che nel guardarci ci dice che andiamo bene così. Ed è quello in cui il diaframma finalmente si rilassa e non dobbiamo dimostrare più niente. Su Facebook siamo tutti molto più belli di noi in realtà. Perché dobbiamo conquistare lo sguardo degli altri e dimostrare loro che noi siamo all'altezza della vita. L'amore invece è quel profondissimo perdono della fragilità umana che permette di abitare la nostra condizione per quello che è. Finalmente, quella misericordia che ci raggiunge proprio dove siamo più deboli, tanto che due che si innamorano, tra le prime cose che si raccontano sono proprio i punti deboli, non le cose che sanno fare, le cose che sanno fare sono servite per attrarre, ma per quelle insomma. E non vado bene in questo, e ho paura di questo. E l'altro che ti dice, quindi? Ah, quindi va bene, cioè posso essere così. E allora quella forza che uno sente, ogni cellula che si risveglia, dice, ah, finalmente sono titolato a stare al mondo. Pensate a trovare l'amore così per sempre, per tutta la vita. E Leopardi finalmente lo trova. Perché Fanny stava giocando con Giacomo. Gli era utile avere un intellettuale come Leopardi perché poteva farsi bella nei salotti, tutto sommato era una conversazione interessante e poi, insomma, aveva già altri. È l'ultima delle illusioni in cui Leopardi ha creduto che potesse essere salvato, è rimasto senza niente. Quanto fa male un amore non corrisposto. Perché? Perché ci ricaccia in quella terra in cui siamo uguali a tutti gli altri. La terra degli anonimi, la terra in cui non c'è appello, in cui non c'è nessuno che chiama me il proprio. E nella terra degli anonimi poi bisogna sconfiggere per farsi vedere. E ricominciamo questa lotta per essere se stessi. Leopardi precipita. E precipitando decide di scrivere una poesia su questo, la sua poesia più dura, più malinconica, a se stesso.
Or poserai per sempre stanco mio cor per l'inganno estremo che perdo non mi credei. Per il ben sento, il nome di cari inganni, non che la spegne il desiderio è spento, posa per sempre, assai, palpitasti, non va cosa nessuna, i moti tuoi, né i sospiri e degna, la terra, il mare e nulla, la vita. Altro mai nulla, il fango del mondo, da queca umani, dispera l'ultima volta, al genere nostro il fato non donò che il morire, o mai disprezza te, la natura, il brutto poter che ascoso ha come un danno intero e l'infinita vanità del tutto.
È un infarto poetico. In una poesia lui chiede al cuore di smetterla di battere perché non vale cosa nessuna i motivi tuoi. talmente inutile essere presenti alla vita, perché la vita è solo assenza. E questo battere involontario del cuore, in cui i poeti hanno riconosciuto per secoli e secoli la metafora più potente di una vita che indolita cerca qualche cosa che la possa riempire, Leopardi lo sconfessa, usa la stessa metafora per spezzarla. Non vale cosa nessuno di tutti voi. Al centro di questa poesia definisce la vita amaro e noia, e fango e gusto. Vi ricorda qualcosa? Ricorda il centro dell'infinito, nel pensiero infinito, l'immaginazione che superava il limite nutrendosene alla ricerca di quell'altezza, si è rivelata il mondo è fango, il fingo diventa fango. Quanti versi ha a se stesso? Non lo sapete, ma i più intelligenti ci possono arrivare. Quanti ne hanno mai? Dai che ci puoi provare, secondo te quanti ne ha? Lui dice 14 e ha fatto un ragionamento interessante, perché dice, ritorniamo al limite di prima. Leopardi sceglie un'altra strada, 16. Ok? Quindi fai materie scientifiche. Ritorna a Fibonacci. Leopardi ne scrive 16. Perché? Perché riprende il dialogo con l'infinito, che aveva come ultimo verso il naufragare dolce, e al 16° verso del stesso, avete sentito cosa dice? È l'infinita vanità del tutto. Cioè di infinito non c'è che la vanità di tutte le cose. Allora, se tutto deve finire e siamo esseri fatti per la morte, perché dovremmo avere ardore per qualcosa? Chi ce lo fa fare? Non vale cosa nessuno di voi. Ma non ci stiamo dimenticando una cosa, che questo è scritto in una poesia. Quindi ancora una volta c'è la riaffermazione di quella vocazione originaria per dire la cosa più brutta che si possa dire al mondo. E finalmente qualcuno l'ha scritto. E finalmente qualcuno, avendo scritto così bene, te lo può fare abitare. Non ti nasconde che ci sono i lupi oltre quel cerchio di luce. Ed è proprio della fragilità umana scoprire che non vale cosa nessuno nei modi tuoi, che tutto è destinato a finire, che fango è il mondo. Grazie a Leopardi possiamo abitare la condizione che ci prende ogni tanto, chiusa la porta della stanza, con quelle lacrime che possono essere esteriori o interiori, in cui ancora una volta abbiamo fallito, ci sentiamo dei falliti. Non vale niente questa mia vita, non conta per nessuno. Eppure Leopardi questa cosa la dice in pienezza di verità, in una poesia meravigliosa, la più pura di tutte, una poesia che sembra appartenere al Novecento. Questi versi spezzati, questi accapoli fortissimi. E come si fa a rialzarsi quando è così? Finita l'età dell'incanto, prevale quella del disincanto. Come si fa ad entrare nella terza età, la riparazione o l'arte di essere fragile? E qui io parlo di insegnare. Da soli non ci si riesce. Leopardi viene salvato da un amico, Antonio Ranieri, lo ospita nella sua casa di Napoli per gli ultimi 7-8 anni di vita. Antonio Ranieri e la sorella di Antonio Paolina lo ospitano e Leopardi ha questa malattia agli occhi che lo rende progressivamente cieco. è costretto a dormire di giorno e a vivere di notte perché la luce gli dà troppo fastidio. Questi due gli leggono i libri che lui ama, a loro lui detta i versi delle sue poesie. E nei momenti in cui sta meglio, prende la porta di casa e si perde nelle vie di Napoli. E sapete dove se ne andava? Se ne andava al mare, al porto, perché voleva sentire gli odori da vicino. Si perdeva nei vicoli delle persone più umili, parlava con la gente, toccava la merce, voleva sentire gli odori. Era rimasta quella fame di vita, quel non poter accettare che tutto fosse finito, che non valesse altro. E Ranieri e la sorella dovevano recuperarlo in questi vicoli in cui lui si perdeva. Spesso lo potevi trovare fermo a bere il suo caffè, che riempiva di zucchero fino a fare tracimare lo zucchero, quindi era uno sciroppo. Perché cercava la dolcezza dove poteva, a lui che era stato tolto tutto, passo dopo passo, la grande vocazione poetica, disattesa da tutti i suoi contemporanei intellettuali. A Napoli lo chiamavano il Ranocchio. L'arte di essere fragile, come dei bulletti delle mele. Continua a cercare nella notte, nella tenebra, la luce. E questo non è possibile farlo senza l'aiuto degli amici. L'arte di essere fragili richiede amici. Gli amici sono coloro che, nei momenti in cui noi perdiamo il nostro rapimento, la nostra vocazione, la nostra essenza, ci amano così tanto da superare la nostra incapacità di vedere questa essenza, questa felicità. Oggi l'amicizia è qualcosa che forse dobbiamo tornare a raccontare. Sembra che ci siano solo i rapporti sentimentali, invece l'amicizia, dicevano gli antichi, è la relazione che sta alla base di tutte le relazioni, anche di quelle sentimentali. Perché l'amico è colui che afferma l'identità dell'altro non per se stesso, ma per l'altro. Lo riporta per sé. Ranieri sapeva che Leopardi era grande e si mette al servizio di questa vita. Capite perché l'appello è il momento più importante della giornata scolastica? Perché è il momento in cui io li guardo e dico: ecco, queste sono le 20-25 vite di cui io sono al servizio. E non vale niente un libro nuovo rispetto a una vita in carne e ossa. I miei inediti sono quei 25. Questo è il bello dell'amicizia, il mettersi al servizio della vocazione dell'altro e godere del suo successo, del suo compimento, e usare l'immaginazione, come aveva fatto quell'insegnante con me, per vedere qualche cosa che potrebbe essere. E se quel mattino quell'insegnante avesse pensato solo ai suoi problemi, alla fatica di un altro giorno di scuola, non mi avrebbe prestato quel libro. Invece quel giorno lui a chi stava pensando? Al suo alunno, a cui voleva prestare il libro. A volte mettersi in sci, andare nella notte, scavare nella neve è un gesto molto semplice di amicizia. E grazie a questo la vocazione di Giacomo viene riparata, sanata, guarita, e continua a scrivere. Le ultime poesie le detta a Ranieri. La penultima poesia di Giacomo si chiama Il tramonto della luna. Lui che per tutta la vita aveva dialogato con la luna, la vede tramontare. Non c'è più nessuna segnaletica. E un secolo prima inserisce in uno dei versi di questa poesia che l'uomo che non vede più questa segnaletica è un viatore confuso, anticipando di un secolo che saremmo diventati. Gente sente che era in viaggio verso qualche posto, ma che non attiva segnaletica. È un viatore, un viaggiatore confuso. E guardando quel notturno si consola dicendo: voi certo, colline, spiagge, sarete di nuovo consolate dalla luce dell'alba. Io no. Riconosce un ordine, ancora una volta, in quel cielo stellato che aveva frequentato per tutta la vita. E gli sembra che tutto questo non sia per lui. Ma mentre guarda una di queste notti, le pendici del Vesuvio coperte di lava, vede la soluzione, vede la risposta. Una luce delle tenebre, piccola piccola, gialla, non è più la grande luce delle stelle, è una luce più quotidiana, sulla terra, in mezzo alla lava, lui direbbe in mezzo al deserto. La ginestra che fiorisce nel deserto. Lo intitola così l'ultima sua poesia, la ginestra o il fiore del deserto. E le riconosce questa identità di fragilità che è sua, che solo lui può riconoscere, perché ce l'ha in ogni sua cellula il riconoscimento di questa fragilità, che però non si fa rinuncia. Quando è in mezzo al deserto, un fiore potrebbe avere tutti gli alibi per e la finestra non lo accetta questo. E non cresce nonostante il deserto, cresce grazie a quel deserto. E lo trasforma, e lo consola, e lo profuma. La vita che a poco gli aveva tolto tutto, la recupera tutta nella fedeltà a quella vocazione originaria, a quel rapimento originario. E lui che descrive i cespugli di ginestra come fra gli stirpi, riprende quella frale mio essere del pastore errante, è ancora lì. E io che sono, si chiedeva il pastore errante, e tu che sei? Tu sei fiore di ginestra, fragilissimo, fortissimo, perché fiorisce nel deserto, in mezzo al deserto, proprio. Negli ultimi anni della sua vita, uno degli ultimi pensieri dello Ziballone di Giacomo Leopardi, verrà un giorno in cui io rileggerò le poesie che ho scritto e avrò la gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello al mondo, conosciuto che sia o no per tale o altrui. La gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello al mondo, conosciuto che sia o no. Che libertà, che fedeltà alla propria vocazione, sapere di aver fatto qualche cosa di bello al mondo, indipendentemente dal fatto che qualcun altro se ne renda conto. Scopre finalmente il tessuto della vita, la luce nelle tenebre del quotidiano. E scopre che l'arte di essere fragili è l'arte di spezzarsi. Perché fragile viene dal latino, fragibile. E ciò che si spezza, o si spezza per non ricostituirsi più, o si spezza perché si dona agli altri, come si fa con il pane. E lui nella ginestra vede la soluzione della luce che cresce dall'interno. Non è più da fuori, è da dentro. La ginestra profuma e consola il deserto ed è fragile proprio per questo, perché sa donarsi al deserto a partire da quello che è, dalla sua profonda individuazione. Lo scrive così, nel più bel notturno di tutta la letteratura italiana, in cui tornano le stelle che mi piacerebbe che almeno per una notte, oltre il 10 agosto, forse stasera, ci potessimo concedere, magari con la tentazione di far sì che sia così per 165 giorni. sovente in queste rive che desolate a bruno veste il flutto indurato e par che veggi seggo la notte e sulla mesta landa in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiare le stelle qui di lontano fa specchio il mare e tutto scintille in giro per un voto se ne sarebbe prima il mondo. E tu, lenta la ginestra, che ti sembra odorate a queste campagne dispogliate adorni, anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco, che ritornando al loco chiamato stenderà l'amaro lembo sulle tue mogli foreste. E piegherai sotto il fascio mortal non reitero il tuo capo innocente. Tu siedi, o fiore gentile, e quasi i danni altrui commiserando al cielo